Memorie dall'avvenire. Cronotopi nella prosa surrealista. Articolo pubblicato nel volume collettaneo Memoir Liminamentis Monza, aprile 2014. Terza parte. I prodigi che costellano il testo bretoniano, in corrispondenza delle apparizioni della protagonista, la quale del resto vi si presenta immancabilmente sotto il duplice aspetto dell'esaltazione e della caduta del proprio fulgore animico, i vaticini e le percezioni extrasensoriali con cui ella, somigliante ad un ibrido organismo in cui si compongano umano e meccanico, biologico e minerale, simile ad una creatura immaginaria, quali se ne ravvisano sulle tele di Max Ernst di quegli stessi anni, nella Femme Chancelante del 1923 ad esempio, avvia gli incantevoli ingranaggi della propria sensibilità vegetativa ed accenna a trasmettere i segnali di un ordine metafisico che vi si propaghino fino ad una convulsiva e tangibile bellezza alla portata della mano e delle labbra. Tali eventi sovrannaturali sono di specie attenuata rispetto alle fragorose infrazioni della verosimiglianza che contraddistinguono alle sue origini il romanzo di avventure e prove. In un caso, Najah si limita a predire che due finestre si illumineranno di luce rossa sulla facciata di un edificio di Place Dauphine. In un secondo, le parole pronunciate dalle labbra di lei, subito dopo aver premuto su quelle dell'autore, in un adorabile miscuglio di leggerezza e di fervore, evocano il mistero dell'Eucaristia e procurano che al mattino successivo questi riceva, in una busta che l'amico Aragon gli invia dall'Italia, una riproduzione fotografica di un particolare della predella d'altare dipinta da Paolo Uccello per la confraternita del Corpus Domini di Urbino, sulla quale è raffigurata la profanazione dell'ostia. Siamo di fronte ad assai sfumate irruzioni dell'ordine simmetrico, peculiare alla logica inconscia, in quello asimmetrico, su cui si edificano le ben fondate deduzioni della coscienza vigile. Non di meno, l'effetto psicologico ed esistenziale che esse inducono su colui che ce le riferisce non è di momento inferiore a quello prodotto nel terzo capitolo dell'Eucippe e Clitofonte di Achille Tazio dall'Epifania mitica dell'Aquila, la quale ghermisce e sottrae in volo l'agnello che il padre del protagonista maschile aveva offerto in sacrificio al fine di propiziare le nozze del figlio con una donna diversa dall'eroina del romanzo, disponendo così gli animi dei due amanti a cogliere in ciò un segno del favore divino al coronamento dei loro reciproci desideri e offrendo l'espediente perché essi si inoltrino nell'intreccio di peripezie e peregrinazioni che li condurranno fino all'esito felice. Gli incontri con Najah non lasciano conseguenze meno significative sulle energie vitali dell'ideatore della Révolution surrealiste, tant'è che tali prodigi lo motivano a scrivere le pagine ispirate, nelle quali si esprime con commozione l'impavido difensore del genio della propria musa, nonché di quanti, come lei, cadano sotto ai colpi spietati dei pregiudizi di una civiltà ipocrita e tracotante. Il disprezzo che ho in genere per la psichiatria, per le sue pompe, per le sue opere, è tale che non ho ancora osato informarmi di quello che può essere capitato a Najah. Ho già detto perché io fossi pessimista circa la sua sorte, al tempo stesso che sulla sorte di alcuni esseri della sua specie. Assistita in una casa di salute privata con tutti i riguardi dovuti ai ricchi, sottratta a qualsiasi promiscuità che le potesse nuocere, ma piuttosto riconfortata a tempo debito da presenze amiche, assecondata il più possibile nelle sue preferenze, ricondotta insensibilmente ad un senso accettabile della realtà, il che avrebbe comportato necessariamente che non fosse in alcun caso trattata rudemente e che ci si prendesse cura di farla risalire con le proprie forze alla sorgente del suo turbamento. Forse presumo troppo, eppure tutto mi fa credere che in questo caso se la sarebbe cavata. Ma Najah era povera e tanto basta nei tempi in cui viviamo ad attirare una condanna su chi, come lei, si arrischia a non essere completamente in regola col codice imbecille del buon senso e della morale. Era anche sola. Ci sono momenti in cui è terribile essere così soli, non ho che voi come amici, diceva a mia moglie al telefono l'ultima volta. Era forte, infine, insieme estremamente debole, come lo si può essere, di quell'idea che da sempre era stata in lei, ma in cui io l'avevo confermata anche troppo, incoraggiandola anche troppo a darle la precedenza su ogni altra. L'idea, cioè, che la libertà acquisita quaggiù a prezzo di mille rinunce, e tra le più difficili, esige che si goda di essa senza restrizioni nel tempo in cui è data, senza considerazioni pragmatiche di sorta. E ciò perché l'emancipazione umana, concepita in definitiva nella sua forma rivoluzionaria più semplice, che è pur sempre l'emancipazione umana sotto tutti gli aspetti, sia chiaro, secondo i mezzi di cui ciascuno dispone, resta la sola causa degna d'essere servita. Najat era fatta per servirla. Non fosse altro che col dimostrare come intorno a ogni individuo si fomenti un complotto particolarissimo, il quale non esiste soltanto nella sua immaginazione, e del quale sarebbe corretto, dal puro e semplice punto di vista conoscitivo, tener conto. E anche, ma molto più pericolosamente, per quel suo modo di passare la testa, poi un braccio, tra le sbarre, in tal modo forzate della logica, cioè della più detestabile delle prigioni. Diventa ora possibile assegnare alla terza delle opere con le quali siamo andati prendendo confidenza, alla Murfù, pubblicata nella collana Metamorphose per i tipi dell'editore Gallimard nel gennaio del 1937, il posto che le spetta nell'ontogenesi della prosa narrativa surrealista, quale ricca ricapitolazione della filogenesi delle forme cronotopiche del romanzo. Qua troviamo infatti accentuato l'elemento del cronotopo storico, con tutto ciò di tragicamente coinvolgente che esso aveva avuto nel primo scorcio del secolo e avrebbe da lì a poco corroborato a guisa di catastrofica recrudescenza. Nei primi tre capitoli Breton racconta fatti risalenti all'anno 1934, quello in cui Leni Riefenstahl magnificò nella preziosa riproduzione cinematografica del suo Triumph des Willens la nibelungica adunanza di Norimberga, con la quale il regime nazista si affrettava a celebrare la propria nefasta apoteosi. Con affinate possibilità di esplorazione del linguaggio inconscio, l'autore di Poisson Soluble induce a descrivere l'assidua frequentazione dello scultore Alberto Giacometti e la comune scoperta degli oggetti interiori cui essa fa da stimolo e viatico. Non sfugge ai crismi di ciò che è essenziale il fatto che tali ricerche siano condotte sulle linee parallele delle identità soggettive dei due artisti e che convergano nel punto all'infinito di un luogo che, sottratto alla specie consuetudinaria dei caratteri fortuiti, viene riscattato dal lirismo della memoria archetipica alla sua funzione congeniale e rivelatrice. Un luogo tanto caro agli euristici accecamenti di cui si nutre il surrealismo, da essere il medesimo in cui 10 anni prima, nelle vicende di Najat, fu registrata la falsa parusia di colei da cui tutto può attendersi, allorché la ineffabile aveva creduto bene, in quella circostanza, di annunziarsi sotto il sembiante illusorio di Fanny Besnot. In tale luogo, che è il Marché aux Puces di Saint-Ouen, emblema surrealista degli incontri del caso e della necessità, Giacometti rinviene su una bancarella una strana maschera metallica, la quale possiede la magica proprietà di completare l'immagine di desiderio che, durante le settimane immediatamente precedenti, egli era andato plasmando in una statua raffigurante un personaggio femminile. Quando un complementare brivido, che ha le proprie scaturigini profonde nei sostrati delle energie erotiche, persuade all'unisono i due amici dell'incontestabilità del ritrovamento, quando lo scultore si convince che la maschera calzi in qualche maniera ingiustificabile e ciò nonostante necessaria ai tratti scarni del volto che ha modellato, le singolari virtù dell'oggetto vengono confermate dalle notizie che Breton riceve in seguito alla pubblicazione di un excerptum del suo testo sulla rivista belga Document. Il poeta Jo Bosquet, commentando ciò che ha letto sul numero di giugno, dichiara di aver riconosciuto nella maschera ritrovata a Saint-Ouen quella ricevuta in dotazione presso il reggimento di fanteria, cui era stato aggregato al tempo della Grande Guerra, la stessa che egli indossava durante l'assalto alle linee nemiche condotto nelle Argonne e conclusosi, a piena dimostrazione dell'inefficacia bellica dell'oggetto, con la morte di pressoché tutti i suoi compagni e con la grave lesione alla colonna vertebrale riportata da lui stesso, a causa della quale aveva da allora perduto l'uso degli arti inferiori. Con la complicità dei postumi di quel trauma infertogli dalla scelleratezza militarista, cui i suoi 20 anni di allora non erano bastati a sottrarlo, giunto oggi, nel 1934, all'età di 40, egli era divenuto un valido compagno di strada. Aveva contribuito a creare la insperata triangolazione di sensibilità che era indispensabile a fissare il punto della stella del desiderio nel cielo della mitologia surrealista. La prima parte dell'Amour Fou fu dunque scritta nel 1934, l'anno che si apre a Parigi con le inquietanti manifestazioni di piazza della destra antisemita, dell'Action Française di Charles Maurras e della Croix de Fée del colonnello de la Roque, mentre i capitoli successivi vengono redatti durante l'estate del 1935, al ritorno dalla Esposizione Internazionale del Surrealismo che si è tenuta a Santa Cruz de Tenerife nel mese di maggio. Ma Breton continuerà a ritoccare il testo anche nell'anno seguente, quello dell'occupazione tedesca della Renania, al quale risale, ad esempio, il post-scriptum dove l'autore rende conto dell'episodio riguardante l'amico poeta Jean Busquet e le vicissitudini che lo legano alla strana maschera metallica rinvenuta a Saint-Ouen. L'opera, del resto, vive in una stratificazione temporale vie più complessa, giacché l'autore vi inserisce anche una propria lirica del 23, Tournesol, dove ritiene di poter leggere retrospettivamente l'irrefragabile premonizione dell'incontro con la nuova musa, Jacqueline Lambat, assieme alla quale era convolato intanto a nozze nell'agosto del 34. Quando, a fine dicembre dell'anno dopo, Jacqueline mise al mondo la loro figlia, Aube, si era ormai consumato il dramma della morte di Crevel, nonché quello della definitiva rottura del surrealismo con le correnti politiche che facevano capo alla Terza Internazionale, che si compì nella corriva sordina imposta dalla dirigenza del Congresso di Parigi alla voce delle istanze profonde della poesia e della rivoluzione, così come esse furono espresse nel Discours aux écrivains di Breton, senza che non di meno egli avesse potuto pronunciarlo dinanzi all'Assemblea, la quale, con equivoca magnanimità, aveva concesso a Paul Éluard di leggerlo in sua vece mentre alla mezzanotte del 22 giugno i delegati abbandonavano la spicciolata la sala della Mutualité per non perdere l'ultima corsa dei treni del metrò dalla stazione di Place Jussieu. Da parte nostra sosteniamo che l'attività di interpretazione del mondo deve continuare a essere legata all'attività di trasformazione del mondo, che spetta al poeta e all'artista approfondire il problema umano in tutte le sue forme, e che proprio il percorso illimitato della sua mente in quanto ha un valore potenziale di cambiamento del mondo, proprio un tale percorso, quale prodotto evoluto della sovrastruttura, non può che rinforzare la necessità del cambiamento economico di tale mondo. In arte ci poniamo contro qualsiasi concezione regressiva che tende a opporre il contenuto alla forma, per sacrificare questa e quello. Il passaggio dei poeti autentici di oggi alla poesia di propaganda, tutta esteriore, come essa si definisce, significherebbe per essi la negazione delle determinazioni storiche della poesia stessa. Difendere la cultura vuol dire innanzitutto prendere in mano gli interessi di ciò che intellettualmente resiste a una seria analisi materialista, di ciò che è vitale, di ciò che continuerà a dare frutti. Non sono le dichiarazioni stereotipate contro il fascismo e la guerra a permetterci di liberare per sempre la mente, e tanto più l'uomo, dalle vecchie catene che l'imprigionano e dalle nuove catene che lo minacciano. Ce lo permetterà l'affermazione della nostra incrollabile fedeltà alle potenze di emancipazione della mente e dell'uomo, che abbiamo di volta in volta riconosciute e che ci batteremo per far riconoscere come tali. Trasformare il mondo, ha detto Marx, cambiare la vita, ha detto Rimbaud. Queste due parole d'ordine per noi non sono che una sola. Vennero poi i mesi dell'ambigua alleanza con Georges Bataille, concretizzatasi nella mutua collaborazione alla rivista Contre-Attaque e maturata nelle necessità contingenti piuttosto che in un'improbabile concordia quanto a prospettive a lungo termine, che non tarderanno infatti a rivelarsi inconsistenti, quando le tesi del funzionario della Bibliothèque Nationale subirono una palese involuzione in senso mistico. Tutto precipitò a ciò che la parola fosse data alle armi. In effetti, le esternazioni pubbliche a viva voce o a mezzo stampa, da cui gli intellettuali di tutta Europa sentirono impellente necessità di non astenersi, in quei mesi durante i quali il dilemma della resistenza all'oppressione e del senso della libertà si sollevò come un sol uomo nelle coscienze, possono raccogliersi ad un esame a posteriori in un canovaccio di parti già scritte, secondo un copione nel quale ciascuno, ad un dato momento, dovette sentire la pistola dell'altro premere contro la propria tempia, all'unisono con un sedicente impulso a premerne i grilletti. Cosicché si può legittimamente supporre che quasi nessuno dei mali che poterono non di meno essere scongiurati lo fu in virtù di scelte consapevoli e sovrane. Né d'altronde la morte di Crevel, né che il mondo cadesse preda delle oscene convulsioni dell'odio e dello sterminio di massa, niente di tutto ciò poté essere risparmiato. Purtuttavia il fatto che la ragione, ad una vita d'uomo di distanza nel tempo, sia capace di intuire nel nero romanzo di Bataille qualche nefanda verità sul proprio conto, che glielo faccia salutare quale uno dei capolavori della letteratura novecentesca, non lascia conseguenze più durevoli e decisive nel nostro cuore e nella nostra intelligenza di quelle che vi imprime la tenacia con cui Breton, in quel rovinoso passaggio della storia, volle che un inno all'amore e alla spada di luce della poesia si cantasse nelle pagine dell'Amor Fu. Un inno che non affondò un segno poco profondo nelle viscere della cultura contemporanea, poiché, come San Giorgio al drago, inferse il colpo esiziale alle mistificatorie pretese di fondare un'estetica della narrativa sulla mendacità della coscienza borghese e sul narcisismo delle sue, di rado latenti, pulsioni suicidiarie. Nella descrizione appassionata della primordiale flora di Tenerife, nel corpo di Jacqueline, che disegna la linea di costa dell'isola in un'evoluzione natatoria, nel flusso delle catastrofi storiche che ne cingono spiagge, scogliere, con onde di presagi cristallini, l'umanizzazione della natura e la naturalizzazione dell'uomo fu compiuta in grazia dell'arte, del sogno e dell'immaginazione. Mi è accaduto di stupirmi, all'epoca dei nostri primi esperimenti di scrittura automatica, della frequenza con cui tendevano a ricorrere nei nostri testi le espressioni arbre à pain, aber, albero del pane, del burro, eccetera. Proprio ultimamente mi sono chiesto se non fosse il caso di vedere nello strano prestigio che queste parole esercitano sul fanciullo il segreto della scoperta tecnica che sembra aver messo Raymond Roussel in possesso delle chiavi stesse dell'immaginazione. Sceglievo una parola, poi la univo a un'altra tramite la preposizione a. La preposizione in causa appare infatti poeticamente il veicolo di gran lunga più rapido e più sicuro dell'immagine. Aggiungerò che è sufficiente collegare così un sostantivo non meglio precisato a un altro ugualmente imprecisato per far sì che un mondo di nuove rappresentazioni sorga immediatamente. L'albero del pane o del burro domina comunque, con tutta la sua esistenza verificabile, le innumerevoli creazioni che si possono ottenere in tal modo. Quello che rende così accattivante nella prima giovinezza il sentirne parlare è il fatto che in esso sembrano conciliarsi per antonomasia il principio di piacere e il principio di realtà. Un mito quanto mai trasparente e privo di severità si sviluppa a partire da questo albero, quello della inesauribile generosità naturale, suscettibile di provvedere ai più vari bisogni umani. L'aria non è più che il tremito di veli di mille imponderabili virginie. Come resistere al fascino di un giardino come questo, in cui tutti gli alberi di tipo provvidenziale si sono precisamente dati appuntamento? In un luogo come questo vacillano all'avventura le grandi costruzioni, morali o meno, dell'adulto basate sulla glorificazione dello sforzo, del lavoro. Il presunto guadagnarsi la vita si riduce all'aspetto che aveva per noi nell'infanzia. Riprende i tratti di una vita perduta. Perduta per i giochi, perduta per l'amore. Ciò che il mantenimento di questa vita esige aspramente perde ogni valore al passaggio di quei grandi alberi di sogno, ognuno dei quali declina per l'uomo una inestimabile peculiarità appena sensibile, inclusa nelle sillabe stesse del suo nome. L'albero del pane, l'albero del burro, hanno chiamato a sé l'albero del sale, l'albero del pepe. È tutto un pasto frugale che si improvvisa. Che fame! L'albero del viaggiatore e l'albero del sapone ci consentiranno di presentarci a tavola con le mani pulite. È la buona locanda rembodiana, credo. I lunghi frutti affumicati del prodigioso albero delle salcicce pendono da altissime travi, mentre un po' al lato il grande fico imperiale, scalato dalle radici al vertice da una processione di piccole mongolfiere che assumono, a seconda della loro esposizione al sole, tutti i toni dell'anemone marino, regna in pieno rigore su tutta la vita insolita che si esprime in un luogo simile. Questa vita insolita del fico imperiale è così forte che, a quanto mi è stato raccontato, qualche anno fa si era potuto vedere un visitatore corrergli incontro da lontano, calpestando senza scrupoli le aiuole, dando tutti i segni del disordine mentale. Assunte informazioni, risultò che era un micologo europeo, convinto di aver scoperto una nuova specie di funghi. L'insolito è inseparabile dall'amore. Presiede alla sua rivelazione tanto in senso individuale che collettivo. Il sesso dell'uomo e quello della donna sono calamitati l'uno verso l'altro grazie all'introdursi tra di essi di una trama di incertezze sempre rinascenti, come un lancio di uccelli mosca che fossero andati a farsi lisciare le piume fino all'inferno. Supposto risolto, come sto giocando a crederlo risolto in questo quadro, il problema della vita materiale dell'uomo, ritrovo queste incertezze flagranti. Per un istante non voglio avere occhi che per esse. Il mio amore per te non ha fatto che crescere dopo il primo giorno. Sotto il fico imperiale trema e ride nelle scintille di tutte le sue fucine quotidiane. Perché sei unica, non puoi non essere per me sempre un'altra te stessa. Attraverso la diversità di questi fiori inconcepibili laggiù, sei tu, cangiante, quella che amo, con la camicia rossa, nuda, con la camicia grigia. E così, sulla soglia dell'ecatombe della Seconda Guerra Mondiale, le parole che a conclusione dell'opera Breton scrisse alla figlia Aube meritano di proseguire il loro volo, su ali di promesse mantenute all'umanità futura, fino ad un giorno in cui l'amore non sia più soltanto una fortuita eventualità in vite che non sanno sperare da se stesse la realizzazione dei propri sogni.